Spiegazione supplementare.
Riscatto.
Il prezzo pagato per il riscatto di una persona prigioniera, di una proprietà ipotecata o di un debito. L'atto di risolvere un problema con il denaro.
Utilizzato più spesso come rappresentazione positiva della redenzione. Esempio, Esodo, capitolo 21, versetto 30, somma di denaro, Numeri, capitolo 35, versetti da 31 a 32. Isaia, capitolo 43, versetto 3, riscatto. Nel Nuovo Testamento, Matteo, capitolo 20, versetto 28 e Marco 10, versetto 45 descrivono il riscatto come il pagamento di denaro. Espiare, espiazione. Il rituale di trasferire tutti i peccati dell'umanità su Gesù.
Nell'Antico Testamento, l'espiazione era il trasferimento del peccato su un sacrificio mediante l'imposizione delle mani sulla sua testa.
Nel Nuovo Testamento, significa il battesimo di Gesù da Giovanni Battista. In ebraico e greco, questa parola significa il trasferimento del peccato su Gesù Cristo affinché i peccatori possano entrare in una giusta relazione con Dio.
Il Nuovo Testamento illustra bene l'offerta di espiazione, il battesimo di Gesù e la sua morte sulla croce. Nell'Antico Testamento, la parola espiazione è usata quasi 100 volte nell'Antico Testamento ed è resa con kapar in ebraico, solitamente espresso come fare espiazione.
Esempio Levitico, capitolo 23, versetto 27, capitolo 25, versetto 9, Numeri, capitolo 5, versetto sorriso. L'espiazione traduce un termine ebraico che indica il trasferimento dei peccati mediante l'imposizione delle mani sulla testa di un capro vivo e la confessione su di esso di tutte le iniquità. Dei figli di Israele, Levitico, capitolo 16, versetto 20.
Nel Nuovo Testamento, l'espiazione è correlata all'aramaico kapar, che significa coprire.
Ciò indica il battesimo di Gesù come atto di redenzione nel Nuovo Testamento. Gesù venne in questo mondo e fu battezzato all'età di 30 anni per compiere la salvezza di tutta l'umanità.
L'espiazione biblica.
Primo, nell'Antico Testamento, l'espiazione era solitamente ottenuta attraverso il sacrificio di un animale. Esempio, Esodo, capitolo 30, versetto 10, Levitico, capitolo 1, versetti da 3 a 5, capitolo 4, versetti da 20 a 21.
Secondo, nel Nuovo Testamento, il concetto del sacrificio di espiazione dell'Antico Testamento è mantenuto, ma la redenzione dell'umanità è collegata a Gesù Cristo.
L'Apostolo Paolo afferma che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 3.
Il termine espiazione non è usato per riferirsi soltanto alla morte di Cristo per espiare il peccato originale, ma per rimuovere tutti i peccati delle persone.
E, dopo il battesimo mediante il quale i peccati del mondo furono trasferiti su Gesù, Matteo, capitolo 3, versetto 15. Egli ha salvato l'umanità versando il suo sangue sulla croce. Levitico, capitolo 1, versetti da 1 a 5. Giovanni, capitolo 19, versetto 30. L'Apostolo Paolo spiega in seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 14 che uno è morto per tutti. Poi, al versetto 21, per noi, e in Galati, capitolo 3, versetto 13. Essendo diventato maledizione per noi. Tra i molti versetti del Nuovo Testamento che si riferiscono a Gesù come sacrificio, esempio, Efesini, capitolo 5, versetto 2, vi sono Giovanni, capitolo 1, versetto 29 e 36, Agnello, Giovanni Battista, e prima lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 7, la nostra Pasqua, l'Apostolo Paolo. Paolo specifica che il battesimo di Gesù nel Giordano fu l'espiazione per tutti i peccati del mondo. In Romani 6 egli spiega che tutti i peccati del mondo furono trasmessi a Gesù attraverso il battesimo di Gesù da parte di Giovanni Battista.
Prosegue spiegando che la crocifissione di Gesù fu il giudizio e la compensazione per il peccato, e che il sacrificio di espiazione fu offerto per le anime di tutte le persone.
La morte di Gesù rimanda al sacrificio di espiazione nell'Antico Testamento. L'imposizione delle mani nell'Antico Testamento e il battesimo di Gesù nel Nuovo Testamento sono conformi alla legge di Dio, Isaia, capitolo 53, versetto 10, Matteo, capitolo 3, versetti da 13 a 17, Ebrei, capitolo 7, versetti da 1 a 10 e 18, prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 21. Il Nuovo Testamento non si conclude con il battesimo e la morte di Gesù, ma prosegue dicendoci che il compimento della salvezza è il nostro essere battezzati in Cristo e morire con Lui. Romani, capitolo 6, versetti da 3 a 7. Galati, capitolo 2, versetti da 19 a 20. Ci dice che Gesù Cristo fu battezzato da Giovanni Battista per rimuovere tutti i peccati del mondo e che, di conseguenza, fu crocifisso. Gesù Cristo, attraverso il suo battesimo e il suo sangue, non solo ha lavato via i peccati del mondo e ne ha sopportato il dolore risultante, ma ci ha anche salvati dal potere di Satana e ci ha restituiti al potere di Dio accettando la punizione al posto dell'umanità. Pertanto, la redenzione di Gesù ha risolto il problema del peccato che impediva alle persone di essere vicine a Dio. Questo evento significativo ha ripristinato la pace e l'armonia tra le persone e Dio, portando contemporaneamente salvezza, gioia, Romani, capitolo 5, versetto 11, vita, Romani, capitolo 5, versetti da 17 a 18, e redenzione, Matteo, capitolo 3, versetto 15, Giovanni, capitolo 1, versetto 29, Ebrei, capitolo 10. Versetti da 1 a 20, Efesini, capitolo 1, versetto 7, Colossesi, capitolo 1, versetto 14.
Il giorno dell'espiazione.
In ebraico, questo concetto significa il giorno della copertura o riconciliazione. Il giorno più importante per gli ebrei era il giorno dell'espiazione, il decimo giorno del settimo mese, Levitico, capitolo 23, versetto 27, capitolo 25, versetto 9.
Possiamo vedere in Levitico 16 che anche il sommo sacerdote non poteva entrare nel luogo santissimo se non per i rituali specificati.
Il luogo santissimo stesso necessitava di espiazione così come il popolo d'Israele. Pertanto il sommo sacerdote doveva offrire il sacrificio imponendo le mani sulla testa della vittima per trasferirvi i peccati. I figli d'Israele riflettevano sulla santità di Dio e sui propri peccati nel giorno dell'espiazione. In quel tempo, fino a 15 offerte, incluso il capro espiatorio, 12 offerte di olocausto e 3 offerte di espiazione venivano presentate davanti a Dio, Levitico, capitolo 16, versetti da 5 a 29, Numeri, capitolo 29, versetti da 7 a 11.
Se includiamo l'altro agnello menzionato in Numeri 28, versetto 8, diventano 13 offerte di olocausto e 4 offerte di espiazione.
Il giorno in cui gli israeliti espiavano i peccati dell'anno era il decimo giorno del settimo mese. Allo stesso modo, il giorno di espiazione per tutto il mondo fu il giorno in cui Gesù fu battezzato da Giovanni Battista. Fu il giorno dell'espiazione per tutta l'umanità, Matteo, capitolo 3, versetti da 13 a 17. Fu il giorno in cui Dio lavò via tutti i peccati del mondo, Matteo, capitolo 3, versetto 15.
Fu il giorno dell'espiazione in cui Dio disse, così, adempiere ogni giustizia. Il sacrificio di espiazione. Nell'Antico Testamento, come per gli altri sacrifici, il sacrificio di espiazione veniva offerto nel tabernacolo.
Il sommo sacerdote si lavava e indossava le vesti sacre di lino al posto dell'abito formale usuale per i rituali. E sceglieva un giovane toro come offerta per il peccato e un ariete come offerta di olocausto per sé e per la sua casa, Levitico, capitolo 16, versetti da 3 a 4. Il sommo sacerdote imponeva le mani sulla testa delle offerte per trasferire il peccato.
L'imposizione delle mani era una parte essenziale del giorno dell'espiazione.
Se non fosse stato così, senza l'imposizione delle mani l'espiazione del peccato non avrebbe potuto essere compiuta e, quindi, i sacrifici non avrebbero potuto essere offerti. Ne si sarebbero potuti trasferire i peccati annuali di Israele. In Levitico, capitolo 16, versetto 21. Aronne poserà entrambe le sue mani sulla testa del capro vivo e confesserà su di esso tutte le iniquità dei figli di Israele, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e li metterà sulla testa del capro, lo manderà poi nel deserto per mezzo di un uomo appositamente scelto. Prese due capri come offerte per il peccato e un ariete come offerta di olocausto dal popolo, Levitico, capitolo 16, versetto 5. Poi presentò i due capri davanti al Signore all'ingresso del tabernacolo e tirò a sorte per scegliere l'uno per il Signore e l'altro come capro espiatorio. Quello per il Signore veniva offerto come sacrificio per il peccato, mentre il capro espiatorio veniva presentato vivo davanti al Signore per l'espiazione dei peccati annuali del popolo d'Israele e poi mandato nel deserto, Levitico, capitolo 16, versetti da 7 a 10. I peccati degli israeliti dovevano essere trasferiti sul capro espiatorio mediante l'imposizione delle mani. Poi il capro espiatorio, che si era caricato di tutti i peccati d'Israele, fu mandato nel deserto per la pace tra il popolo e Dio. Così i peccati annuali d'Israele furono lavati via. Nel Nuovo Testamento, allo stesso modo, nel Nuovo Testamento, Gesù Cristo fu battezzato da Giovanni Battista, l'imposizione delle mani nell'Antico Testamento, e ha rimosso tutti i peccati del mondo come agnello sacrificale per compiere la salvezza di Dio, Levitico, capitolo 20, versetto 22, Matteo, capitolo 3, versetto 15, Giovanni, capitolo 1, versetto 29 e 36. Nell'Antico Testamento, prima del sorteggio, Aronne uccise il giovane toro come offerta per il peccato per sé e per la sua casa, Levitico, capitolo 16, versetto 11. Poi prese un turibolo pieno di carboni ardenti dall'altare davanti al Signore, con le due mani piene di incenso dolce pestato finemente, e lo portò oltre il velo. Poi mise l'incenso sul fuoco davanti al Signore, affinché la nube di incenso si librasse sul propiziatorio. Prese anche un po' del sangue del toro e lo asperse con il dito sul propiziatorio e davanti ad esso per 7 volte. Levitico, capitolo 16, versetti da 12 a 19. Nel giorno dell'espiazione, l'imposizione delle mani di Aronne sulla testa dell'offerta non poteva essere omessa. Aronne imponeva le mani sul capro e faceva passare sulla sua testa tutti i peccati e tutte le iniquità degli israeliti. Poi un uomo adatto portò il capro nel deserto e lo mandò via. Il capro espiatorio vagò nel deserto con i peccati di Israele e alla fine morì per loro. Questo era l'offerta per il peccato nell'Antico Testamento. È lo stesso nel Nuovo Testamento, tranne che fu Gesù Cristo, come capro espiatorio, che prese su di sé tutti i peccati del mondo attraverso il suo battesimo e sanguinò e morì sulla croce per noi. Pertanto, la salvezza da tutti i peccati non può avvenire senza il battesimo e la crocifissione del sommo sacerdote celeste, Gesù Cristo. Questo è il compimento della salvezza, nascere di nuovo dall'acqua e dallo Spirito. L'imposizione delle mani. Nell'Antico Testamento, questa è la procedura per il passaggio del peccato all'offerta per il peccato, Levitico, capitolo 4, versetto 29, capitolo 16, versetto 21. Ai tempi dell'Antico Testamento, Dio permetteva alle persone di espiare i propri peccati imponendo le mani sulla testa della loro offerta per il peccato all'interno del tabernacolo. E questo rivela il battesimo di Gesù che doveva venire nel Nuovo Testamento. Battesimo. Il battesimo significa primo, essere lavati, secondo, essere sepolti, essere immersi e, nel significato spirituale, terzo, trasferire il peccato mediante l'imposizione delle mani, come nell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento, il battesimo che Gesù ricevette da Giovanni Battista aveva lo scopo di lavare via tutti i peccati del mondo. Il battesimo di Gesù ha il significato di rimuovere i peccati dell'uomo e di lavare via i peccati del mondo. Gesù fu battezzato da Giovanni Battista, rappresentante di tutti gli esseri umani e sommo sacerdote nella tradizione di Aronne, e prese su di sé tutti i peccati del mondo. Questo era lo scopo del suo battesimo. Il significato spirituale della parola battesimo è trasferire, essere sepolti. Quindi, il battesimo di Gesù significa che tutti i peccati sono stati trasferiti a Gesù e che egli è stato giudicato al posto nostro. Per salvare l'umanità, Gesù doveva rimuovere i nostri peccati e morire per essi. Così, la sua morte è anche la morte di te e di me, di tutti i peccatori del mondo, e la sua risurrezione è la risurrezione di tutte le persone. Il suo sacrificio è la salvezza dei peccatori, e il suo battesimo è la testimonianza del lavaggio di tutti i peccati dell'umanità. La Bibbia ci dice, la quale è figura del battesimo, che ora salva anche noi. Prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 21. Il battesimo di Gesù è il giusto modo di salvare l'umanità lavando via tutti i nostri peccati. Peccato. Tutto ciò che è contrario a Dio è peccato.
Questo comprende tutti i peccati, inclusi il peccato originale e le trasgressioni che commettiamo personalmente nel corso della nostra vita.
In greco, peccato è
hamartia.
E peccare è
hamartano,
che significa mancare il bersaglio. Perciò, uno dei peccati più gravi è credere in modo errato in Gesù, venendo così meno alla salvezza. Non conoscere né credere nella verità significa commettere il peccato della disobbedienza e disprezzare Dio.
Se davvero non vogliamo peccare davanti a Dio, dobbiamo comprendere correttamente le parole di Dio e riconoscere la verità che Gesù è diventato il nostro Salvatore.
Dobbiamo credere nel battesimo di Gesù e nella sua croce secondo le parole di Dio.
È peccato non accogliere la parola di Dio e deviare dalla verità credendo a teorie false.
La Bibbia ci dice che il peccato più grave è non credere che Dio ha lavato via tutti i peccati del mondo. Dobbiamo credere nella nascita di Gesù, nel fatto che Egli ha lavato via i peccati mediante il suo battesimo, e nel dono della vita tramite il suo sangue sulla croce. È peccato non credere nelle parole scritte secondo cui Gesù fu battezzato, morì sulla croce e risorse per liberarci dai nostri peccati.
Pentimento. Quando chi si è allontanato da Dio si rende conto dei propri peccati, ringrazia Gesù per averli lavati via e torna a Dio. Questo si chiama pentimento. Siamo tutti ammassi di peccato. Il vero pentimento è ammettere la seguente verità. Dobbiamo ammettere di essere peccatori davanti a Dio e che non possiamo far altro che peccare per tutta la nostra vita e andare all'inferno quando moriamo.
Dobbiamo anche ammettere che dobbiamo ricevere Gesù credendo che è venuto in questo mondo per salvare peccatori come noi e che ha rimosso tutti i peccati, attraverso il suo battesimo. Ed è morto ed è risorto per salvarci. Il vero pentimento è rinunciare ai nostri pensieri e ritornare a Dio. Atti, capitolo 2, versetto 38. Il pentimento è ammettere i nostri peccati e tornare alla parola di Dio. Accettare la salvezza dell'acqua e del sangue con tutto il nostro cuore. Prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 6. Il vero pentimento è riconoscersi peccatori completi e credere in Gesù, il Figlio di Dio, come nostro Salvatore che ci ha salvati da tutti i nostri peccati. Per essere salvati ed essere lavati da tutti i peccati, dobbiamo smettere di cercare di essere puri con le nostre opere e ammettere di essere peccatori completi davanti a Dio e alle sue leggi. Dobbiamo poi accettare la verità della sua salvezza, il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, la salvezza che Gesù ci ha dato con il suo battesimo e sangue.
Un peccatore deve rinunciare a tutti i propri pensieri e alla propria volontà e tornare completamente a Gesù. Saremo salvati quando arriveremo a credere che il battesimo di Gesù era per prendere su di sé tutti i nostri peccati.
In altre parole, credere che il battesimo di Gesù, la sua morte sulla croce e la sua resurrezione fossero la via per salvare i peccatori. Gesù venne in carne e ossa, fu battezzato e fu crocifisso per lavare via tutti i nostri peccati.
Avere piena fede in tutto questo e credere che Gesù sia risorto per diventare il Salvatore di tutti coloro che credono in Lui è il vero pentimento e la vera fede. Salvezza. La salvezza significa essere tratti in salvo dall'annegamento. Riceviamo la salvezza quando ammettiamo che, a causa dei nostri peccati, non possiamo che andare all'inferno e crediamo che Gesù ci ha salvati da tutti i nostri peccati mediante la sua nascita, il suo battesimo e il suo sangue sulla croce. Coloro che sono stati lavati dai peccati credendo nella salvezza di Gesù, nel suo battesimo e nel suo sangue sono chiamati i salvati, i nati di nuovo, i giusti. Possiamo usare la parola salvezza per coloro che sono stati salvati da tutti i loro peccati, compresi il peccato originale e i peccati quotidiani, credendo in Gesù. Come un uomo che sta annegando viene salvato, così chi annega nel peccato del mondo può essere salvato credendo in Gesù come proprio Salvatore, credendo nel suo battesimo e nel suo sangue, credendo nelle parole della verità spirituale. Nascere di nuovo. Significa nascere una seconda volta. Un peccatore nasce di nuovo quando viene salvato spiritualmente credendo nel battesimo di Gesù e nella sua croce. Siamo nati di nuovo spiritualmente credendo nel battesimo e nel sangue di Gesù. I nati di nuovo sono coloro che sono stati lavati da tutti i loro peccati e sono senza peccato, in attesa della venuta di Gesù. Espiazione dei peccati. Questo importante concetto è noto anche come rimozione del peccato. I peccati vengono lavati via una volta per tutte attraverso il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. La fede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito consiste nel credere nell'esistenza di Gesù come Figlio di Dio, nella sua venuta in questo mondo in carne umana, nel suo battesimo e nella sua crocifissione per la salvezza di tutti noi. La redenzione che Gesù ha dato all'uomo avviene attraverso la fede nel suo battesimo e nel suo sangue, come riportato nel Nuovo Testamento, mediante la quale Gesù stesso salva tutti gli uomini dal peccato. La redenzione nella Bibbia indica il lavacro dei peccati attraverso la fede nel battesimo di Gesù e nel suo sangue. Tutti i peccati sono stati trasmessi a Gesù, quindi non c'è più alcun peccato nel cuore degli uomini. Possiamo dichiararci salvati e giustificati solo quando trasferiamo tutti i nostri peccati a Gesù mediante il battesimo di Gesù. Gesù Cristo. Gesù, Egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Matteo, capitolo 1, versetto 21. Gesù si riferisce al Salvatore, colui che ha salvato tutti gli uomini dai loro peccati. Cristo, l'unto. C'erano tre ruoli ufficiali per i quali le persone venivano unte da Dio. Gesù li ha svolti tutti. Primo, quello di un re, secondo, quello di un profeta. Terzo, quello del sommo sacerdote celeste. Gesù Cristo era tutto questo. Dobbiamo credere in Gesù come re, profeta e sacerdote che ci ha portato l'espiazione e la salvezza. Per questo lo chiamiamo Gesù Cristo. Egli è stato il sommo sacerdote celeste che ci ha salvato da tutti i peccati del mondo con il suo battesimo e il suo sangue. Perciò è il re di tutti coloro che credono in lui. E ci fa comprendere i nostri peccati quando ci presentiamo al suo cospetto. Ci ha insegnato che siamo peccatori fin dai tempi dei nostri antenati, che, come discendenti di peccatori, siamo nati peccatori e che, di conseguenza, siamo sotto il giudizio di Dio. Ci ha anche insegnato che siamo stati lavati dai nostri peccati attraverso il suo battesimo e il suo sangue. Ha compiuto tutte queste opere per noi peccatori. Perché il Figlio di Dio si è fatto uomo? Si è fatto uomo per essere il Salvatore e salvare tutti i peccatori dal peccato, dal giudizio e dall'inferno. Chi è Gesù? Come si legge in Genesi 1? Egli era in principio presso Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto. Egli è il Creatore, il vero Dio, il Dio di tutto l'universo che ha salvato tutti i peccatori dai peccati del mondo, Filippesi, capitolo 2, versetto 6, il quale, essendo in forma di Dio, Giovanni, capitolo 1, versetti da 2 a 3, Egli, la parola,
era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Gesù è il Dio della creazione, il Maestro dell'universo.
Tuttavia, molte persone non sono riuscite a essere salvate, non credendo nell'amore e nella salvezza provenienti da Gesù quando è disceso in questo mondo nella carne. Ma coloro che credono in tutte queste cose sono salvati per fede, diventano il popolo di Dio e ottengono la vita eterna credendo in Lui. Sono diventati i giusti. Che cos'è la legge ordinata da Dio? Dio è il pianificatore, l'unico vero Dio e l'essere assoluto. Perciò Dio ha istituito la legge nel mondo per i seguenti scopi. Primo, ha dato ai peccatori la sua legge e i suoi comandamenti per salvarli dai loro peccati. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Romani, capitolo 3, versetto 20. Secondo, la seconda legge che ci ha dato è la legge della fede che salva i peccatori. È la legge dello spirito della vita. Romani, capitolo 8, versetto 2, che concede l'accesso alla salvezza attraverso la fede in Gesù Cristo come nostro Salvatore. Romani,
capitolo 5, versetti da 1 a 2.
Gesù è sceso in questo mondo per adempiere la legge da Lui ordinata. È stato battezzato, ha sanguinato sulla croce ed è poi risorto. Gesù ha stabilito la legge della salvezza per salvare tutti i peccatori del mondo. Terzo, Dio ha ordinato la legge della fede per coloro che credono nella salvezza dell'acqua e dello Spirito. Chiunque voglia essere salvato e diventare figlio di Dio deve credere nella legge della fede ordinata da Dio. È l'unica via di salvezza. Quarto, Egli ha concesso il paradiso a coloro che credono nella salvezza spirituale della verità. La legge di Dio, i 10 comandamenti. Nella legge di Dio vi sono 613 articoli che riguardano la vita quotidiana.
Ma la sostanza è costituita dai 10 comandamenti, che dobbiamo osservare davanti a Dio. Ci sono ordini e divieti come fai questo e non fare quello. Queste sono le linee guida da seguire, e i comandamenti di Dio ci sono stati dati affinché potessimo renderci conto dei nostri peccati.
Attraverso i comandamenti scritti di Dio, possiamo riconoscere quanto disobbediamo a Dio. Romani, capitolo 3, versetti da 19 a 20.
Il motivo per cui Dio ci ha dato i Suoi comandamenti è farci comprendere i nostri peccati. Non potremo mai osservare tutti i Suoi comandamenti, quindi dobbiamo accettare con umiltà il fatto di essere peccatori prima di credere in Gesù.
Non dobbiamo mai commettere il peccato di arroganza cercando di vivere secondo i Suoi comandamenti. Siamo tutti peccatori e Dio sa che non potremo mai vivere secondo la Sua legge. Così Egli è disceso in questo mondo come uomo, è stato battezzato ed è stato giudicato sulla croce.
La legge mostra quanto sia perfetta la legge di Dio, e al tempo stesso quanto siamo deboli noi esseri umani.
Nello stesso tempo, la santità e la perfezione di Dio si rivelano nella legge di Dio.
Dobbiamo per forza credere in Gesù?
Sì, dobbiamo, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini, per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Atti, capitolo 4, versetto 12.
Perché Egli è il nostro Signore, perché Egli è il più giusto e perché questa è la Sua volontà.
Non c'è altro Salvatore, poiché solo Gesù è il nostro Salvatore. Possiamo essere redenti e nascere di nuovo soltanto credendo in Lui. Poiché possiamo andare in cielo e vivere per sempre solo credendo in Lui, dobbiamo credere in Lui.
Perché dobbiamo credere in Gesù?
Dobbiamo credere in Gesù, primo, per compiere la volontà di Dio. Secondo, per essere salvati da tutti i nostri peccati. Terzo, per essere salvati ed entrare nel regno dei cieli e vivere per sempre con il Signore. Possiamo, credendo in Gesù, essere ancora peccatori?
No.
L'Apostolo Paolo, ricordando i giorni prima di incontrare Gesù, disse in prima lettera a Timoteo, capitolo 1, versetto 15, peccatori, dei quali io sono il primo. Al giorno d'oggi ci sono molti che pensano di essere peccatori anche quando credono in Gesù. Ma non è vero.
Siamo tutti peccatori prima di credere in Gesù. Tuttavia, una volta che crediamo in Gesù correttamente secondo la sua parola, diventiamo immediatamente giusti.
L'Apostolo Paolo ricordava il periodo precedente alla conoscenza di Gesù e confessava di essere il capo tra tutti i peccatori. Tuttavia, Paolo, quando era chiamato Saulo, incontrò Gesù sulla strada per Damasco e si rese conto che Gesù era il suo Salvatore. Credette e ringraziò Gesù. Poi, per il resto della sua vita, testimoniò che la giustizia di Dio, il battesimo di Gesù, serviva a rimuovere i peccati del mondo e che egli dovette morire per cancellare i peccati del mondo.
In altre parole, divenne un servo di Dio che predicava il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Fraintendendo questa confessione, che egli era il principale peccatore prima di essere salvato. Prima di incontrare Gesù, molti pensano che l'Apostolo Paolo fosse un peccatore anche dopo aver incontrato Gesù. La verità, però, è che non era più un peccatore, ma uno che poteva presentarsi a Gesù in qualunque momento.
Aveva vissuto predicando il Vangelo della salvezza, la redenzione mediante il battesimo e il sangue di Gesù. Anche dopo essere andato davanti a Dio, le sue lettere ci sono rimaste nella Bibbia a testimoniare che il Vangelo dell'acqua e dello Spirito era il Vangelo della Chiesa primitiva.
Pertanto, la confessione dell'Apostolo Paolo in prima lettera a Timoteo, capitolo 1, versetto 15 era una riflessione sui suoi giorni passati e anche un ringraziamento al Signore. Era un peccatore dopo aver creduto in Gesù?
No, prima di nascere di nuovo, era un peccatore. Nel momento in cui ha creduto in Gesù come suo Salvatore, nel momento in cui ha capito che i peccati del mondo erano passati su Gesù attraverso il suo battesimo, nel momento in cui ha creduto nel battesimo di Gesù e nel sangue della croce, è diventato giusto.
Il motivo per cui si è definito il principale peccatore era che ricordava il tempo in cui tormentava i seguaci di Gesù e ringraziava Dio per aver salvato un peccatore senza speranza, come lui. Chi può dichiararlo peccatore?
Chi può dichiarare che una persona che è diventata giusta credendo nel battesimo e nel sangue di Gesù per la salvezza è un peccatore? Queste sono solo persone che non conoscono la verità della redenzione di Gesù. L'Apostolo Paolo divenne giusto credendo nella salvezza attraverso Gesù e da quel momento, come servo di Dio, predicò a tutti il Vangelo di diventare giusti credendo in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, come Salvatore. L'Apostolo Paolo non era un peccatore, ma un giusto servitore di Dio, un vero servitore che predicava il Vangelo ai peccatori del mondo.
Può un peccatore predicare il Vangelo dell'acqua e dello Spirito ad altri? Non funzionerebbe mai.
Come si può predicare agli altri ciò che non si può fare da soli? Se non è stato salvato lui stesso, come può salvare gli altri? Se un uomo stesse annegando e cercasse di aiutare l'uomo accanto a lui, entrambi finirebbero sott'acqua.
Come può un peccatore salvare gli altri? Li porterebbe solo all'inferno con sé.
Come può un uomo malato salvare un altro uomo malato? Come può un ingannato da Satana salvare un altro? L'Apostolo Paolo era un peccatore, ma divenne giusto quando credette nel battesimo e nel sangue di Gesù e fu salvato dal peccato. Perciò poté diventare un servo di Dio e predicare il Vangelo ai peccatori del mondo.
Poteva salvare molti peccatori con la giustizia di Dio.
Egli stesso non era più un peccatore.
Era nato di nuovo e viveva non nella giustizia della legge, ma nella giustizia di Dio.
Divenne un servo e un predicatore della giustizia di Dio che riportò molti a Dio. Non era un predicatore del proprio fervore o della giustizia della legge, ma della giustizia di Dio.
Era un peccatore?
No, era giusto.
Come uomo giusto, divenne l'apostolo della verità di Dio.
Non chiamatelo peccatore perché sarebbe un insulto a Dio e un chiaro fraintendimento della verità.
Era giusto.
Non dobbiamo insultare né lui né Gesù pensando il contrario.
Se diciamo che era ancora un peccatore dopo aver incontrato Gesù, diamo del bugiardo a Gesù.
Gesù lo aveva reso giusto e fu Gesù a renderlo un servitore della giustizia.
Il nostro peccato può essere lavato pregando per il pentimento? I nostri peccati non possono essere lavati con la preghiera e il pentimento, perché la redenzione non può mai avvenire attraverso le nostre opere.
Per essere lavati dai nostri peccati in modo completo e permanente, dobbiamo credere nel battesimo e nel sangue di Gesù e che Gesù è Dio. La vera redenzione è data a coloro che credono che Gesù ha lavato i nostri peccati battezzandosi e sanguinando sulla croce per darci una nuova vita.
Allora possiamo lavare i peccati quotidiani pregando per il pentimento?
No.
Tutti i peccati che commettiamo nella nostra vita sono già stati lavati via quasi 2000 anni fa, quando Gesù li ha rimossi con il suo battesimo.
Siamo stati purificati per sempre da tutti i nostri peccati con il battesimo di Gesù e lo spargimento del suo sangue sulla croce.
È diventato l'agnello sacrificale per noi credenti. Ha lavato tutti i nostri peccati con il suo battesimo e li ha pagati tutti con il suo sangue sulla croce.
Anche i peccati che abbiamo commesso dopo aver creduto in Gesù devono essere mondati nella fonte della salvezza, cioè il battesimo, che è la verità dell'espiazione.
Gesù è già diventato il nostro Salvatore e ha rimosso tutti i nostri peccati che commettiamo fino al giorno della nostra morte.
Gesù è venuto in questo mondo ed è stato battezzato perché così, Matteo, capitolo 3, versetto 15, e ha compiuto tutta la giustizia rimuovendo tutti i nostri peccati. Il Figlio di Dio si è fatto carico dei nostri peccati essendo battezzato. Il battesimo di Gesù ha il significato di essere lavati.
Poiché tutti i nostri peccati sono stati trasmessi a Gesù quando è stato battezzato, siamo stati completamente lavati dai nostri peccati e questo ci ha liberati da tutti i nostri peccati.
Il battesimo significa anche essere immersi, essere sepolti. Poiché tutti i nostri peccati sono stati trasmessi a Gesù, egli è morto per noi peccatori. E coloro che credono che tutti i peccati sono stati trasferiti a Gesù attraverso il suo battesimo diventano puri per sempre.
La vera fede consiste nel credere nel nostro cuore che tutti i nostri peccati, anche quelli che commettiamo ora, sono stati trasferiti a Gesù circa 2000 anni fa.
Quando egli ha rimosso tutti i nostri peccati e perché così ha adempiuto la giustizia di Dio.
Se non avesse lavato i nostri peccati tanti anni fa con il suo battesimo, ora non ci sarebbe modo di lavare i nostri peccati.
Ricordate che tutti i nostri peccati sono stati lavati da Gesù molto tempo fa. La vera fede e la salvezza spirituale oggi significano portare i nostri peccati davanti a Gesù per accertarci che siano stati lavati via, dicendo, Signore,
anche questo peccato l'hai lavato via, vero? E credere in Lui e ringraziarlo.
Ecco perché è venuto, è stato battezzato, è morto sulla croce ed è poi risorto dopo 3 giorni, diventando così il nostro Salvatore. Beati coloro che vedono lavati i propri peccati credendo nel battesimo di Gesù, che ha lavato tutti i nostri peccati.
Questa è la verità dell'essere lavati dai peccati quotidiani.
La vera fede è credere in Gesù che ha rimosso tutti i peccati del mondo attraverso il suo battesimo. Romani, capitolo 8, versetto 30 ci dice: E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati,
li ha pure glorificati.
È questa la parola sulla santificazione graduale? Non si tratta di santificazione graduale.
Molti teologi e falsi predicatori hanno insegnato: coloro che credono in Gesù cambieranno gradualmente e diventeranno completamente santificati nella carne e nello spirito.
E molti ci hanno creduto. Ma in realtà le persone si ritrovano sempre più ostinate. E il peccato nel loro cuore cresce con l'avanzare dell'età.
Come può la nostra santificazione dipendere dal tempo?
La parola santificazione graduale è quella che Dio odia di più e che il diavolo ama usare. Possiamo diventare giusti solo se non abbiamo più nulla a che fare con il peccato. Poiché Gesù ha lavato via tutti i nostri peccati con il suo battesimo e si è sacrificato per pagarli personalmente. La nostra giustizia è dovuta esclusivamente al battesimo e al sangue di Gesù. Diventiamo giusti attraverso la fede nel fatto che Gesù ha preso su di sé tutti i nostri peccati. La parola santificazione significa diventare santo.
Cercare di santificarsi da soli non è credere nella verità, ma essere persuasi dalla propria carne debole.
Anche la santificazione graduale deriva dal nostro desiderio spirituale.
Tutte le religioni hanno una parola per la santificazione, Ma noi che crediamo in Gesù non dovremmo mai dare importanza alla parola stessa. Non diventiamo santificati gradualmente credendo in Gesù. Diventiamo giusti una volta per tutte credendo nel battesimo e nel sangue di Gesù, il Vangelo della salvezza spirituale.
I veramente giusti nascono dalla fede nel Vangelo del battesimo e del sangue di Gesù.
La confessione dei peccati può farli sparire?
No, i peccati non scompaiono con la confessione, ma con la fede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito.
I nostri peccati possono scomparire solo quando crediamo nel battesimo e nel sangue di Gesù, che ci purifica da tutti i peccati.
Questo è il Vangelo della salvezza spirituale di Gesù, che ha lavato tutti i nostri peccati con il suo battesimo nel Giordano. La confessione dei peccati è l'accettazione della legge di Dio, ma la redenzione ci viene data solo quando crediamo nel battesimo e nella croce di Gesù. L'acqua del battesimo e il sangue di Cristo sono la verità del cielo che ha salvato tutti gli uomini dal peccato e la nostra salvezza non dipende dalla confessione dei peccati, ma dal credere che Gesù ha rimosso tutti i peccati da tutti gli esseri umani con il suo battesimo. La crocifissione di Gesù fu la punizione per quei peccati che Egli aveva rimosso da noi peccatori. Pertanto, la nostra vera salvezza è nel battesimo nel Giordano e nel sangue sulla croce.
Il motivo per cui siamo stati purificati da tutti i nostri peccati è che crediamo in Gesù che ha lavato tutti i nostri peccati. Se ci sono coloro che predicano che possiamo essere redenti confessando i nostri peccati, stanno ignorando la vera salvezza di Dio.
Perciò dobbiamo credere nel battesimo e nel sangue di Gesù, nella salvezza di Gesù. Non dite mai che i peccati dell'uomo possono essere redenti confessandoli a Dio. Sappiate che i nostri peccati ci condurranno all'inferno, ma i peccati possono essere lavati via credendo in Gesù, nel suo battesimo e sangue, che ci redime e ci permette di diventare giusti davanti a Dio.
È l'unico modo in cui possiamo essere salvati da tutti i nostri peccati.
Prendiamo tutti coscienza che siamo stati lavati dai nostri peccati una volta per tutte credendo nelle parole di verità, nell'acqua e nel sangue di Gesù, prima lettera di Giovanni.
Capitolo 5, versetti da 4 a 8. I peccati non vengono cancellati ogni volta che confessiamo. Se insistete nel fare affidamento sulla confessione, finirete all'inferno. Crediamo nel vero Vangelo affinché i peccati nel nostro cuore possano essere lavati via.
Credete con il cuore, non con la testa, e siate liberi dai vostri peccati per sempre.
Che cos'è il vero Vangelo? Il vero Vangelo è quello che ci permette di liberarci completamente dai nostri peccati una volta che crediamo in esso.
Il Vangelo di Dio è dinamite.
Il Vangelo di Dio è che Gesù Cristo ha saldato il debito per un debitore, peccatore che non può saldare il proprio debito. Il motivo per cui questo Vangelo è chiamato dinamite è che quando dovevamo morire per i nostri peccati e andare all'inferno, quando dovevamo essere giudicati, il Figlio di Dio è diventato l'offerta sacrificale per noi, per cancellare tutti i nostri peccati. È venuto una volta in questo mondo e ha preso su di sé tutti i peccati del mondo attraverso il suo battesimo nel Giordano e ha lavato via tutti i nostri peccati per sempre.
Ha pagato il prezzo dei nostri peccati rimuovendo tutti i nostri peccati con il suo battesimo nel Giordano e morendo sulla croce. Gesù ha fatto esplodere tutti i peccati del mondo come dinamite con il suo battesimo e il suo sangue. Questo è il vero Vangelo. Il vero Vangelo è che Gesù è venuto in questo mondo e, essendo stato battezzato e sanguinando sulla croce, ha salvato tutti coloro che credono in Lui. Come è scritto in prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 6, «Questi è colui che è venuto con acqua e sangue». Cioè, Gesù Cristo, non con acqua soltanto,
ma con acqua e con sangue.
E lo Spirito è colui che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità.
Perché Gesù si è sacrificato sulla croce?
Il sacrificio di Gesù fu per i nostri peccati che Egli ha rimosso attraverso il suo battesimo.
Ci ha dato la sua carne per pagare per i nostri peccati così che potessimo essere liberati dalla punizione per i nostri peccati.
Quello che dobbiamo sapere è che Gesù fu battezzato nel Giordano per rimuovere tutti i nostri peccati.
Dobbiamo credere che Gesù sia morto sulla croce per questa ragione. Se Gesù non fosse stato battezzato prima di essere crocifisso, se non fosse morto sulla croce, tutti i nostri peccati sarebbero rimasti.
Pertanto dobbiamo credere nel battesimo e nel sangue di Gesù. Poiché Gesù è il Figlio di Dio, l'agnello sacrificale, fu sacrificato per cancellare tutti i nostri peccati.
Dovremmo tutti credere che Gesù sia il Figlio di Dio, che fu battezzato per rimuovere tutti i peccati del mondo, e che fu crocifisso per i nostri peccati.
Gesù fu battezzato per rimuovere tutti i nostri peccati, poi fu crocifisso affinché noi, peccatori, potessimo essere salvati da tutti i nostri peccati e liberati dalla punizione. Chi è Giovanni Battista che battezzò Gesù?
Dio diede agli Israeliti la sua legge tramite Mosè, così come il sacrificio di redenzione, affinché potessero ottenere l'espiazione per i loro peccati e iniquità.
Stabilì Aronne, il fratello di Mosè, come sommo sacerdote e gli fece offrire il sacrificio di espiazione il decimo giorno del settimo mese, il giorno dell'espiazione, affinché i peccati di un anno di Israele potessero essere lavati via, Levitico, capitolo 16. Specificò che il sacrificio del giorno dell'espiazione poteva essere offerto solo dai discendenti di Aronne. Dio aprì la via agli Israeliti per espiare tutti i loro peccati attraverso l'imposizione delle mani, il sacrificio di espiazione offerto da Aronne e dai suoi discendenti. Questa è la legge di espiazione che Dio ha stabilito per noi. Fece sapere chiaramente che Gesù è il Salvatore dell'umanità. All'epoca del Nuovo Testamento, Giovanni Battista era un discendente di Aronne e l'ultimo sommo sacerdote dell'Antico Testamento. E Giovanni Battista, in qualità di profeta di Dio e di rappresentante e sommo sacerdote dell'umanità, battezzò Gesù, il Figlio di Dio, venuto a salvare i peccatori e trasferì sul suo capo tutti i peccati dell'umanità. Tutte le persone sono davvero benedette per poter trasmettere i propri peccati a Gesù attraverso Giovanni Battista. Il ruolo di Giovanni era quello di sommo sacerdote che rappresentava l'umanità. Il servo di Dio che trasmetteva tutti i nostri peccati a Gesù.
Giovanni Battista è il rappresentante e il sommo sacerdote dell'umanità inviato da Dio e il messaggero che fu inviato sei mesi prima di Gesù.
D'altra parte, Gesù era l'agnello di Dio che ha rimosso tutti i peccati del mondo, mentre Giovanni Battista era il sommo sacerdote che passava i peccati del mondo a Gesù attraverso il battesimo. Giovanni Battista era il servo di Dio. Il Giordano in cui fu battezzato Gesù.
Il fiume Giordano scorre rapidamente nel Mar Morto, dove non esiste alcuna forma di vita.
La superficie del Mar Morto è circa 400 metri più bassa del livello del mare. Pertanto, l'acqua del Mar Morto non può defluire da nessuna parte, essendo intrappolata nel Mar Morto. Gesù fu battezzato da Giovanni Battista nel fiume della morte, il fiume Giordano. Rappresenta che tutti gli esseri umani, tranne quelli che non hanno il peccato nel cuore, alla fine vanno incontro alla dannazione eterna per i loro peccati. Pertanto, il fiume Giordano è il fiume che lava via i peccati, il fiume dove i peccatori muoiono. In breve, è il fiume della redenzione dove tutti i peccati del mondo sono stati lavati via attraverso il suo battesimo, il passaggio dei peccati a Gesù.
Qual era il sacrificio di espiazione per i peccati di un giorno nell'Antico Testamento?
C'era il sacrificio di espiazione per il peccato di un giorno. Per espiare il peccato di un giorno, un uomo doveva portare un agnello, una pecora,
un toro o una colomba nel tabernacolo e imporre le mani sul sacrificio per trasferire i suoi peccati al sacrificio.
Questo era il sacrificio di espiazione per i peccati di un giorno previsto dalla legge di Dio, Levitico, capitolo 3, versetti da 1 a 11.
Qual era il sacrificio di espiazione per i peccati di un anno nell'Antico Testamento?
Era un sacrificio per espiare tutti i peccati dell'anno in una volta sola. Il sommo sacerdote imponeva le sue mani sulla testa di un capro e trasferiva tutti i peccati dell'anno di tutto il popolo d'Israele in una volta sola, Levitico, capitolo 16,
versetti da 1 a 34.
I sacrifici per tutti i peccati del mondo furono completati da Gesù Cristo quando, divenendo l'agnello di Dio, i peccati furono posti sul suo capo attraverso il suo battesimo.
Qual era il sacrificio per l'espiazione permanente? È l'espiazione per tutti i peccati del mondo una volta per tutte credendo in Gesù. E poiché Gesù è il Figlio di Dio e il nostro Signore che vive per sempre, può rimuovere tutti i peccati del mondo per sempre. Come ha rimosso i nostri peccati per sempre?
Primo, nascendo nella carne dell'uomo secondo, essendo battezzato da Giovanni Battista al Giordano terzo. Ricevendo il giudizio sulla croce, il Figlio di Dio venne in questo mondo nella carne di un uomo e fu battezzato da Giovanni Battista per rimuovere tutti i peccati del mondo. Poi sangue sulla croce per salvare l'umanità da tutti i suoi peccati per sempre, Levitico, capitolo 16, versetti da 6 a 22, Matteo, capitolo 3, versetti da 13 a 17, Giovanni, capitolo 1, versetto 29, Ebrei, capitolo 9, versetto 12, capitolo 10, versetti da 1 a 18.
La redenzione è data una volta per tutte o gradualmente? È data una volta per tutte perché Gesù ha rimosso i nostri peccati una volta per tutte, essendo stato battezzato una volta e avendo ricevuto il giudizio una volta per tutte.
Egli disse, come riportato in Matteo, capitolo 3, versetto 15, «Lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia». In Giovanni, capitolo 1, versetto 29, Giovanni Battista disse, «Ecco l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo». E in Giovanni, capitolo 19, versetto 30, Gesù disse, «È compiuto». In Ebrei, capitolo 10, versetti da 9 a 18, egli aggiunge, «Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà». Egli toglie il primo, per stabilire il secondo.
Per mezzo di questa volontà, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre.
E, mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati, egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. E ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto, «Questo è il patto, che farò con loro dopo quei giorni», dice il Signore.
«Io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti», aggiunge. «E non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità».
Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. La redenzione di tutti i peccati del mondo è stata compiuta una volta per tutte mediante il battesimo e il sangue di Gesù.
Qual è il salario del peccato?
Il salario del peccato è la morte.
Indipendentemente da ciò che è, ogni peccato deve essere giudicato davanti a Dio e il giudizio per tutti i peccati è la morte.
Per espiare tutti i peccati, il popolo d'Israele doveva offrire a Dio un agnello senza difetti.
Pertanto, Dio preparò l'agnello per liberare tutti gli uomini da tutti i loro peccati.
All'agnello veniva imposta le mani per rimuovere ogni peccato e poi moriva al loro posto. Nel Nuovo Testamento, Gesù ha rimosso tutti i nostri peccati attraverso il suo battesimo nel Giordano come agnello ed è morto per noi. Infatti, il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Romani, capitolo 6, versetto 23. Poiché il salario del peccato è la morte, Gesù ha manifestato il suo amore morendo per noi e facendo dono della vita eterna a tutti i peccatori del mondo.
Perché Gesù è dovuto morire sulla croce?
La morte di Gesù fu il pagamento per tutti i peccati del mondo, che egli rimosse attraverso il suo battesimo.
L'umanità era di fronte alla morte nelle fiamme ardenti dell'inferno per i loro peccati.
Ma perché Gesù ci amava, egli ricevette il battesimo che trasferì tutti i nostri peccati su di lui e morì sulla croce per salvarci. Si sacrificò per salvarci dal peccato, dalla maledizione dell'inferno. La sua morte fu il pagamento per i peccati dell'umanità. Egli fu battezzato per rimuovere tutti i peccati del mondo e si consegnò al giudizio sulla croce per salvarci tutti dal peccato, dalla morte, dal giudizio e dalla dannazione.
La morte di Gesù è avvenuta per i peccati del mondo, che egli assunse su di sé al Giordano, in modo da poter ricevere il giudizio per i peccati dell'umanità.
Egli è morto sulla croce ed è risorto per farci rivivere come giusti.
Cosa riceviamo quando crediamo in Gesù? Primo, ci vengono rimossi tutti i nostri peccati e diventiamo giusti. Romani, capitolo 8, versetti da 1 a 2.
Secondo, riceviamo il suo spirito e la vita eterna. Atti, capitolo 2, versetto 38, prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetti da 11 a 12. Terzo, riceviamo il diritto di diventare figli di Dio. Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Quarto, entriamo nel regno di Dio, il regno dei cieli, Apocalisse, capitolo 21 a 22. Quinto, riceviamo tutte le benedizioni di Dio, Efesini, capitolo 1, versetti da 3 a 23.
Perché dobbiamo credere in Gesù? Siamo tutti peccatori che cadrebbero all'inferno senza la fede in Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Solo Gesù è il nostro Salvatore che può salvarci dall'inferno.
Dobbiamo credere in Gesù perché solo Egli è il vero Salvatore.
Dove finiscono le persone che credono in Gesù e vengono redente da tutti i loro peccati?
In paradiso.
Dove finiscono coloro che non credono in Gesù e non vengono redenti?
All'inferno per tutti i loro peccati, nello stagno che arde con fuoco e zolfo, Apocalisse, capitolo 21, versetto sorriso. Chi sono le pecore di Dio? Quelle che ricevono la salvezza spirituale credendo nel battesimo e nel sangue di Gesù. Io ho anche delle altre pecore che non sono di questo vile, Giovanni, capitolo 10, versetto 16. Coloro che sono capre perché credono in ciò che piace loro sono ancora peccatori. Ma coloro che credono nel battesimo e nel sangue di Gesù sono salvati una volta per tutte e sono le pecore di Dio. Che cos'è la vera Chiesa di Dio? La Chiesa di Dio è il luogo in cui i giusti, coloro che sono stati redenti e santificati in Cristo credendo nel battesimo e nel sangue di Gesù, si riuniscono e adorano Dio. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 2. La vera Chiesa di Dio, come si legge in Efesini, capitolo 4, versetti da 5 a 6, è un luogo in cui tutti i membri credono in via un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un Dio unico e Padre di tutti.
Chi è un eretico nella Bibbia?
Un eretico è colui che ha il peccato nel cuore pur credendo in Gesù. In Tito, capitolo 3, versetto 11 si legge: sapendo che un tale è pervertito e pecca, condannandosi da se stesso. Gesù ha rimosso tutti i nostri peccati con il suo battesimo, ma un eretico non crede nel Vangelo benedetto, nell'acqua, il battesimo di Gesù, il battesimo della redenzione, che è il dono di grazia di Dio. Piuttosto, gli eretici rifiutano la salvezza e si condannano da sé come peccatori. Dio chiama eretici coloro che credono in Gesù ma si condannano come peccatori. Tito, capitolo 3, versetto 11. Dovete pensare se siete voi stessi un eretico o no. Se credete in Gesù ma vi definite ancora peccatori, allora non conoscete la verità spirituale del Vangelo dell'acqua e dello Spirito.
Se credi in Gesù ma ti consideri ancora un peccatore, allora sei un eretico. Ciò sminuisce la salvezza del Vangelo dell'acqua e dello Spirito e dimostra anche che non sei un figlio di Dio. Se sei una di quelle persone che confessano i propri peccati davanti a Dio e ammettono di essere peccatori, allora devi riconsiderare seriamente la tua fede. Come puoi essere ancora un peccatore quando tutti i tuoi peccati sono stati rimossi da Gesù? Perché continui a cercare di ripagare il debito quando Gesù se n'è già occupato come dono per te?
Se insisti a ripagare il debito da solo, sei un eretico perché sei diverso da Dio. Chiunque creda in Gesù ma non sia nato di nuovo è un eretico.
dovete conoscere la verità.
Poiché Dio ha rimosso tutti i peccati del mondo, se ignorate la sua salvezza, siete eretici.
Un eretico è colui che si definisce peccatore.
Se ci si definisce peccatori pur credendo nel Dio Santo, si è eretici.
Per non diventare eretico, devi credere nel battesimo di Gesù e nel suo sangue sulla croce come un tatuno.
Si può essere salvati solo quando si crede contemporaneamente in entrambi, il battesimo di Gesù e il suo sangue.